Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Modena, l'attentatore è affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena si è svolto un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo chiaramente dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo da Modena. Oggi è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna è ancora ricoverata in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel pomeriggio a Modena si è svolto un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza. Circa 5.000 persone hanno gremito Piazza Grande. Tra loro anche un piccolo gruppo di contestatori, ma sentiamo le voci raccolte dal nostro inviato a Modena, Luigi Ambrosio.
Questo cartello è nato da un'emozione molto forte. Modena è in lutto, stringiamoci come dei fratelli e sorelle e mostriamo al mondo che siamo forti e siamo con voi per la famiglia.
La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare appunto di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
No, è un paese troppo civile, abituata al volontariato, abituata ad accogliere, no.
Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione.
Se poi vogliamo strumentalizzare, fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
Nel pomeriggio a Modena è arrivato in prefettura anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha inquadrato quanto successo in un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, parole molto diverse rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini, che poco dopo l'accaduto aveva definito l'autore del gesto un criminale di seconda generazione. Sentiamo le parole di Piantedosi.
È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
Salvini e Vannacci sono rimasti isolati nella strumentalizzazione dei fatti, per loro la colpa è dell'immigrazione. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, alzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta il protagonista ha un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore, la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini, risponde: l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore. Nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata durata poco più di mezz'ora nel tardo pomeriggio di oggi. Al termine del colloquio, prima di iniziare la riunione del gabinetto di sicurezza, Netanyahu ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana a Inet. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente statunitense Donald Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico però sembra che ben poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
A volte con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica. Probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo, in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi, in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia, agli attacchi contro le nostre città e comunità sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca e stiamo chiaramente dicendo ai russi: il loro paese deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte infatti un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Sentiamo Alessandro Marrone, analista militare dell'ISPI.
È l'attacco con il numero maggiore di droni ucraini in una singola notte da circa un anno a questa parte. Ci dice che l'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, pipeline, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione. L'altro fonte di reddito aumentata dalla guerra americana in Iran perché ha aumentato i prezzi delle risorse energetiche, e al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene l'80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che, diciamo, una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. L'Ucraina ha liberato parte dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% di territorio occupato. Quindi no, non vedo una svolta, però vedo appunto la capacità continua ucraina di resistere e perlomeno di, diciamo, di indebolire sia le infrastrutture energetiche che il complesso militare russo che continua a colpirli.
Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città della Repubblica Democratica del Congo orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88 con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda, dove giovedì è morto un 59enne positivo al test. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. La Bolivia attraversa una delle crisi politiche più delicate degli ultimi anni. Il presidente Rodrigo Paz è stretto tra proteste sociali, blocchi stradali e crescenti richieste di dimissioni che minacciano la stabilità del governo insediato l'8 novembre scorso. A innescare le mobilitazioni, riportano i principali media locali, sono state rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Sentiamo il servizio. Scusate, arriva subito.
A distanza di soli 6 mesi dal suo insediamento, il presidente iperconservatore della Bolivia, Rodrigo Paz, ha ordinato a polizia ed esercito il ripristino della circolazione per blocchi stradali che da 11 giorni paralizzano punti nevralgici del paese. A inscenare le proteste innanzitutto la Commissione Obrera Boliviana, ma anche organizzazioni più moderate di minatori, contadini, indigeni, maestri e trasportatori che protestano per un aumento dei salari e contro le privatizzazioni di imprese pubbliche promosse da Paz all'insegna dello slogan capitalismo per tutti, emulando così il presidente Milei in Argentina e l'emergente trumpismo latinoamericano. Dietro alla mobilitazione il movimento al socialismo di Evo Morales, che aveva governato la Bolivia dal 2006 al 2019, boicottando poi il suo stesso successore progressista Arce, tanto da portare alla sconfitta elettorale della sinistra in questo paese, ora destinato a un'epoca di instabilità come il suo vicino e confinante Perù, per Popolare Netto del vostro Gianni Beretta.
Cresce la preoccupazione nel comparto marittimo legato all'ex Ilva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Da Taranto, Valentina D'Amico.
Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Ilva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste della certificazione di classe, quindi inservibili e di fatto inattive. Erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
Poco fa sono arrivati degli aggiornamenti dalla Global Sumud Flottiglia, salpata per rompere l'assedio illegale e contribuire a porre fine al genocidio in corso a Gaza. Gli attivisti hanno segnalato sulle loro pagine social che Israele starebbe minacciando la loro flotta. Su Instagram scrivono: funzionari israeliani hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di intercettare illegalmente le imbarcazioni per impedire loro di raggiungere Gaza, navi militari sono in posizione, le minacce non sono ambigue, non sono avvertimenti, sono annunci di violenza pianificata contro civili disarmati in missioni umanitarie neanche internazionali dove il regime israeliano non ha giurisdizione, hanno scritto sui social gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che hanno ricordato come a bordo ci siano oltre 400 partecipanti civili provenienti da più di 40 paesi. Nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio vi aggiorneremo su quanto sta accadendo alla flotta della Global Sumud Flotilla. Per i trasporti ferroviari è iniziato alle 21 di stasera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interessa tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, per la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per la legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza, di cui parlavamo poco fa. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo, partito dallo stadio di San Siro e diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da nostro Mattia Guassafierro.
Siamo contentissimi, dopo tante, tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
Cosa c'è di diverso rispetto a due anni fa oggi?
Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
Contentissimi, penso due trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile.
È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.